Dopo qualche piccolo problema tecnico, siamo finalmente in contatto con questa compagna del collettivo Saccage 2024. Dovrebbe riuscire a sentirci. Allora, innanzitutto inizierei col chiederti il contesto all'interno del quale si vanno ad inserire queste Olimpiadi. La situazione francese appare molto complessa, sia riguardo alla crisi del dominio in Africa, sia rispetto alla crisi presidenziale, sia ai fatti avvenuti nelle colonie, appunto alle rivolte scoppiate nelle colonie qualche mese fa. E quindi volevo chiederti se ci potevi raccontare a grandi linee qual è lo scenario politico all'interno del quale si vanno a inserire questi giochi olimpici, quali sono appunto i punti di frattura, stato-popolazione e le politiche che hanno portato appunto a grossi movimenti di protesta nell'ultimo periodo. Tra l'altro, una notizia che ho letto giusto oggi è che parte dei giochi, le competizioni relative al surf, si svolgeranno proprio nelle colonie in Polinesia. Quindi appunto volevo chiederti se c'è qualche informazione a riguardo su come questo si va a inserire appunto all'interno di questi territori dove sono scoppiati questi ultimi conflitti.
Allora, buona serata a tutte e tutti. Innanzitutto vi ringrazio anche a nome del nostro collettivo Saccage 2024 per questo spazio. E sì, la situazione in Francia in questo momento è estremamente esplosiva. Siamo a pochissimi giorni dai Giochi Olimpici, cominceranno infatti il 26 luglio. Si termineranno il 13 settembre, il tempo è poco più di un mese e qualche giorno e sembra appunto che ogni momento potrebbe portare a stravolgimenti nel contesto e nazionale e internazionale molto importanti. Sicuramente sul piano internazionale il primo elemento centrale anche nel campo dei Giochi Olimpici è rappresentato dal genocidio in corso a Gaza. E questo perché pone una questione fondamentale della partecipazione e del tentativo di normalizzazione di Israele anche nel contesto delle Olimpiadi, nonostante gli appelli di BDS e di moltissime associazioni. Come dicevi anche tu benissimo prima, chiaramente anche la situazione nella Nouvelle Calédonie con i Kanaky e quindi tutta la rivolta che è stata assolutamente duramente repressa a partire da maggio dall'esercito mobilitato dopo la riforma elettorale si aggiunge nel contesto estremamente fragile del momento e poi chiaramente il risultato delle europee che tutti conosciamo, no? Con la vittoria della destra lepennista, lo scioglimento dell'Assemblée voluto da Macron e queste elezioni anticipate che saranno il 30 giugno e poi il secondo turno il 7 luglio. E che si tratta quindi di 20 giorni prima dell'inizio ufficiale delle Olimpiadi, con le piazze in cui già centinaia di migliaia di persone iniziano a manifestare, scaldarsi contro l'estrema destra, esattamente come un anno fa con la riforma delle pensioni. Cioè, noi ci rendiamo conto che le Olimpiadi rappresentano un po' una sorta di midterm, possiamo dire, se la vediamo un po' all'americana, cioè in quell'intervallo perfetto tra le elezioni che ci sono state che hanno riconfermato la presidenza di Macron e il 2027 con le prossime presidenziali. Diciamo che in un certo senso si pensava a questo momento come un elemento storico e simbolico, una grande festa popolare che potesse permettere, come dire, di calmare gli animi dopo la riforma delle pensioni. Chiaramente non è così e ci troviamo di fronte a un contesto ancora più diviso e estremamente, come dire, radicato in una situazione complessa. In particolare, ci sono due appuntamenti secondo me che lo rendono tale. Da un lato, Gabriel Attal che vorrebbe ritornare, no, ancora una volta sul dossier della riforma della disoccupazione, e questo chiaramente potrebbe scatenare ulteriori manifestazioni, ricominciando appunto quel vortice iniziato l'anno scorso con Sophie Binet, che è la segretaria della CGT, che non esclude la possibilità di scioperi durante i giochi. E l'altra, che secondo me è fondamentale, è l'anniversario della morte di Nael, che esattamente fu l'anno scorso, il 27 giugno, e si parla già di manifestazioni per il 29 in delle zone che sono estremamente sensibili per i giochi olimpici, perché la maggior parte dei giochi, in realtà, di tutte le opere realizzate sarà nel nord di Parigi, nella banlieue, dove esattamente un anno fa le sommosse erano estremamente forti, con 15 pullman di linea che erano stati bruciati in una sola notte di fianco alla piscina olimpionica di Aubervilliers. Quindi diciamo che siamo in una situazione molto, molto particolare, in cui ogni giorno potrebbe il contesto evolversi delineando appunto per i giochi olimpici qualcosa di diverso, ecco.
E giustamente anche la questione che dopo quello che sono stati i voti per le europee, abbiamo in questo momento anche delle elezioni che sono previste in Francia, quindi si sommano questioni critiche a questioni critiche. Questo è il contesto, certo, nazionale e internazionale che riguarda la Francia, perché ricordiamo che la Francia non è solamente il territorio del pentagonale nella mappa europea, ma anche tutti i suoi sistemi neocoloniali, insomma anche la crisi africana, oltre a quella che si diceva dei territori oltremare, fa sì che anche la tenuta interna in questi anni abbia un'importanza molto grossa per il governo parigino. Ma cercando di andare invece, certo, cercando di andare invece un po' a quello che accennavi, e cioè a Parigi, che esce dagli ultimi anni, anni comunque di sommosse, come hai ricordato per la morte di Nael, anni di grossi movimenti di protesta, dei gilets jaunes alla riforma pensionistica. Parigi, diciamo così, è il teatro di tutto questo, una città che è abituata negli ultimi secoli a essere modificata, a essere maneggiata, a essere guardata come una mappa in cui attuare una vera e propria morsa controinsurrezionale, sin dai tempi delle modificazioni urbanistiche di Haussmann, degli Expo ottocenteschi che ricordavamo poco fa, diciamo che è un lungo solco di ristrutturazioni della città che nasconde le vere e proprie bonifiche sociali che la rendono la capitale di questo modo di fare governo. Un modo di fare che il potere avanza attraverso la retorica delle ristrutturazioni urbanistiche, ma che in realtà cela una vera e propria guerra contro la popolazione più povera che da sempre vive nella capitale parigina. Cos'è accaduto per preparare queste Olimpiadi sia in centro città che nei quartieri popolari? Cos'è successo negli ultimi anni, specie nel governo Macron, e negli ultimi due anni in vista proprio dei giochi olimpici?
Beh, lo dicevi tu chiaramente, Parigi è un po' la capitale di questo processo e i giochi olimpici si inseriscono in questo chiaro quadro di gentrificazione, permettendo anzi una sorta di accelerazione, no? Premiamo sull'accelerazione di queste dinamiche estremamente repressive e poi anche di bolle speculative che stanno ormai investendo anche il nord di Parigi, tra l'altro una delle zone che ricordiamo essere tra le più povere di Francia, no? Si tratta del primo dipartimento per tasso di disoccupazione, per povertà, se non consideriamo i territori d'outre-mer. Quindi la situazione, come dire, è estremamente critica in questa banlieue, che appunto è quella della Seine-Saint-Denis. Al suo interno c'è l'Île de Saint-Denis, Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve, che sono tutti territori molto colpiti dalle Olimpiadi. Lo erano già prima, ora sono ancora di più sotto attacco, no? Penso a dei compagni del collettivo contro la linea 18, che invece si trova a sud di Parigi, dove invece tutta la vertenza della lotta per salvare le ultime terre libere, diciamo, dal cemento dell'Île de France, e loro parlano di Parigi, no? Come una sorta di piovra con mille tentacoli, e questi tentacoli stanno chiaramente raggiungendo anche la Seine-Saint-Denis. In particolare penso a tutta una serie di progettazioni di hotel di lusso, quartieri, una serie di opere che rimarranno, come dire, l'heritage, quindi quello che resterà dei giochi olimpici, e che prima di tutto dobbiamo chiederci per chi sono state pensate. Sono chiaramente state pensate in quella logica dell'estendere Parigi oltre il periphérique di cui tu stavi parlando, quindi con assolutamente una bonifica sociale, un cambiamento proprio della popolazione. E questo progetto politico di ripulire Parigi e di cambiare completamente il suo volto è stato fatto negli ultimi anni in vista dalle Olimpiadi, chiaramente, con una serie di interventi diretti, quindi con una presenza per esempio capillare sempre più forte delle forze dell'ordine in tutti i quartieri nord e anche per mezzo di numerosissimi sgomberi, che in realtà è un po' il motivo anche che ha spinto a creare Saccage più o meno 4 anni fa, quando i primi sgomberi sono stati annunciati. Siamo principalmente tutti militanti delle zone nord di Parigi e della banlieue e lo vedevamo sui nostri occhi questo cambiamento, che possiamo datare anche con la dichiarazione del Ministero degli Interni, Gérald Darmanin, ai suoi tempi, era più o meno 2 o 3 anni fa, quando annunciò il piano zero delinquenza, che oggi si articola in tutta una serie di leggi che sono passate. Penso alla Loi Sécurité Globale, alla Loi Casbarian, che era anche denominata legge squat, quindi proprio per evitare squat abitativi e per reprimerli al massimo, e poi la legge olimpica, che era stata varata al maggio scorso proprio per i giochi, per facilitare gli sgomberi, aumentare i controlli, con una presenza della polizia che ha permesso poi anche di rilocalizzare tutti i senza fissa dimora verso i SAS, che sarebbero questi centri di accoglienza che hanno allestito in altre città per ripulire tutta la capitale, quindi in poche parole rendere impossibile ogni permanenza nella Seine-Saint-Denis. Questo è fatto anche al tempo stesso con come dire, l'altro piatto della bilancia dei prezzi che aumentano alle stelle, quindi con prezzi al metro quadrato per gli affitti che sono veramente aumentati negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, e per esempio altre politiche come l'espulsione degli studenti precari dai CRUS per liberare gli alloggi e dare anche quelli ai turisti, cosa che è successa anche per gli hotel sociaux, che sono gli hotel che tengono alcune camere per appunto persone in esigenza abitativa, e più di 3.000 posti sono stati chiusi, guarda caso, nella Seine-Saint-Denis. Quindi ogni persona che abita o che lavora nella Seine-Saint-Denis, e soprattutto delle fasce più precarie, si trova estremamente colpita da questi giochi. Mi ricordo a gennaio di quest'anno abbiamo fatto un incontro con un collettivo di sex workers che hanno parlato della loro esperienza stessa di fronte ai giochi olimpici, e con il fatto che ci sono controlli a tappeto, per esempio, moltissime di loro si sono spostati nelle zone più periferiche, con dei rischi ancora più alti in territori e zone che non sono frequentati normalmente, di subire ancora più violenze. Quindi abbiamo veramente visto come i giochi olimpici riescono ad impattare la realtà di ogni persona in maniera diversa, ma in maniera estremamente forte e radicale. Penso anche ad uno squat, uno dei primi che è stato completamente smantellato proprio in vista delle Olimpiadi, che era lo squat Unibeton, che teneva praticamente 500 persone in emergenza abitativa, a cui sono stati proposti ricollocamenti in zone estremamente lontane, quindi come dire, cambiando completamente anche la loro vita e il loro quotidiano, e senza offrire una reale soluzione. Si dice, secondo un altro collettivo che sta facendo un lavoro enorme di documentazione, si chiama Le Renvers de la Medaille, che più o meno 12.000 persone in quest'ultimo anno sono state colpite da questa strategia di rilocalizzazione e di sgombero. Quindi ancora una volta ci chiediamo appunto a chi resterà questo heritage della zona della Seine-Saint-Denis, una delle più povere, in cui tutto quello che vediamo emergere in questo momento sono hotel di lusso, ecoquartieri ed uffici. Ecco, questa è un po' la risposta.
Infatti abbiamo letto anche di un sgombero che c'è stato di Vitry-sur-Seine, che ospitava 403 richiedenti asilo e rifugiati sempre a Saint-Denis, che ricordiamolo è un quartiere periferico alle porte nord della città, da quello che ci stavi raccontando. Sembra proprio sì, che si cerchi di fare spazio a quel tipo di flusso turistico che attraversa le città interessanti, non solamente Parigi, ma pensiamo anche alle città italiane o in generale a tutti i punti fortemente capitalizzati che possono ospitare e offrire alloggi non solamente per i grandi eventi, ma anche per le bellezze urbanistiche dei punti storici, soprattutto nella vecchia Europa, e a questa popolazione ricca e globale debba essere fatto spazio a costo di fare un vero e proprio repulisti, come quello che sta facendo quando Macron, 12.000 appunto, raccontavi tu quelli che sono i dati statistici che si stanno portando avanti in questo periodo, 12.000 persone che di fatto sono state spostate o collocate soprattutto nella zona parigina, ma si parla anche di uno sgombero di un campo Rom nella zona di Bordeaux, proprio vicino a quella che sarà una struttura sportiva che ospiterà le Olimpiadi. Stiamo parlando quindi di persone di classe A e persone di classe Z, che è quello che ci restituiscono le politiche intorno ai grandi eventi, intorno alle Olimpiadi, ma in generale quella che è la gestione della città negli ultimi anni, anche allorquando gli eventi non ce ne siano, è un po' anche la logica di Airbnb. Quando c'è un interesse ad avere uno spazio all'interno di certe parti della città, all'interno di certi quartieri, ecco che le persone che hanno meno, le persone considerate indesiderabili, scompaiono e vengono fatte scomparire. Poi però magari si spera che ci sia una resistenza e che ci possano essere tentativi di porre un freno a questa mano oramai di guerra che si ha sulla città, e vedremo appunto a Parigi che cosa accadrà. Ma volevo farti anche una domanda. Si parla di veri e propri ecoquartieri, peraltro sfruttando la retorica ecologista tanto cara in questo periodo all'Europa, che altro non è che la continuazione della guerra, l'ecologia portata avanti in questi termini. Ecco, volevo chiederti se ci sono invece, oltre che dei cambiamenti strutturali come gli alberghi, tutto ciò che concerne le strutture olimpiche e sportive, se ci sono anche delle implementazioni infrastrutturali a Parigi in questo momento che stanno cambiando un po' la faccia della città, che magari ricollegano ad altre parti della Francia, e se le Olimpiadi stanno in qualche modo interagendo anche con l'infrastruttura e non solamente con i cambiamenti atti ad ospitare le Olimpiadi.
Assolutamente, assolutamente, diciamo che questi due progetti vanno di pari passo, nel senso, da un lato c'è bisogno di tutte le infrastrutture che ospiteranno le Olimpiadi in senso stretto, quindi tutta la costruzione del villaggio olimpico, che appunto diventerà un ecoquartiere, no? E si dice dovrebbe mettere fine all'esigenza abitativa che c'è nella Seine-Saint-Denis, quando ti rendi conto che è proprio questo ecoquartiere che crea questa emergenza abitativa, o almeno che l'accentua ancora di più. Oppure lo stadio Arena 2, la piscina olimpionica, il villaggio dei media, insomma, di strutture ce ne sono tante, anche se appunto si vantano di poterle poi reintegrare nella città, ma ci sono tante anche opere secondarie, diciamo, infrastrutturali, che sono nei cassetti da una vita. Diciamo che vediamo alcune opere che adesso sono state realizzate, penso in particolare nel quartiere di Pleyel, per esempio, e che ormai sono nei piani urbanistici da circa 30 anni, che non sono mai riusciti a trovare i fondi e le possibilità per realmente realizzarli, e adesso con anche un po' quest'idea di interesse generale, no? Di questo stato maggiore di interesse che si impone, è possibile mettere tutto in deroga e portare alla costruzione, alla cementificazione, alla realizzazione di queste opere. Quello del quartiere Pleyel a cui mi riferisco è secondo me uno dei casi centrali, perché sta proprio nel cuore anche della zona appunto in cui avverranno le Olimpiadi, ed è quella in cui stanno cementificando di più, con 5 progetti, una torre che è stata completamente rifatta, la stazione del Grand Paris Express che avrà luogo in quella zona, ma anche appunto questo raccordo autostradale della A86 che praticamente sorgerà a una distanza estremamente piccola, diciamo solo a qualche metro da un complesso scolastico che tiene praticamente 700 bambini in totale. Diciamo che già c'è un problema gigantesco di inquinamento oltre il periferico, in cui ci sono una marea di test che dimostrano, come dire, che l'inquinamento è molto più alto rispetto alle altre zone, e proprio per questo, pure per le Olimpiadi, sono stati costruiti, diciamo, dei depuratori messi in alcune zone strategiche per evitare che gli atleti respirino quest'aria così dannosa per la loro prestazione fisica, cosa che non è stata mai fatta, chiaramente mai pensata, per le persone che questi quartieri li abitano, i bambini che per esempio dovranno respirarsi questi, più o meno si calcola, 30.000 macchine in più che gireranno nel periferiche grazie a questo raccordo che sta proprio di fronte alla loro scuola. Per dire che l'UNICEF aveva dato un avviso negativo rispetto alla costruzione di quest'opera, pure la Corte d'Appello aveva dato un avviso negativo, e comunque a un certo punto sono riusciti a sbloccarla lo stesso, proprio in nome ancora una volta dell'interesse generale. Un altro caso secondo me molto interessante è quello del giardino operaio di Aubervilliers, che inizialmente, come dire, doveva essere smantellato in parte, questi giardini bellissimi che si trovano a nord di Parigi e che permettono la sussistenza alimentare di moltissime famiglie, per la costruzione del solarium, che doveva essere una sorta di prolungamento della piscina olimpionica, ma che grazie a una ZAD che è stata creata con una mobilitazione molto forte nel 2021 si è desistito su questo progetto, che è stato abbandonato, e la lotta ha vinto. Se non sta il fatto che adesso il giardino si trova ancora una volta minacciato, e di nuovo appunto per la costruzione di un'area legata alla stazione metropolitana di questo Grand Paris, che diciamo è tutto un insieme di strutture, di trasporti che da tempo cercano, come dire, di estendere nell'area nord di Parigi ma anche nel sud, creare una sorta di nuovo anello proprio di quella sorta di piovra di cui parlavamo prima, perché l'idea un po' è di trasformare la zona nord di Parigi in quella città da 15 minuti e 21 dall'aeroporto Charles de Gaulle, quindi costruire tutto un hub di trasporti che permette di integrare la parte nord della banlieue all'interno di Parigi, con tutta una serie anche di polo, diciamo, funzionale principalmente al business, con un aeroporto estremamente vicino, tra i migliori collegati, diciamo, in Francia, se non il più importante. E chiaramente tutto questo non va a vantaggio o a beneficio delle persone che queste zone le abitano e che invece avrebbero bisogno di servizi di base, che sono estremamente carenti nella Seine-Saint-Denis, e tutto si riscrive dentro questo progetto di totale ristrutturazione della Seine-Saint-Denis e dei quartieri popolari.
Senti, ma partendo proprio un po' da quelli che sono stati i contesti dove gli abitanti hanno resistito alla costruzione di queste infrastrutture, volevo anche chiederti, in un'ottica di classe, quali sono le opinioni delle persone sulle Olimpiadi, come questi giochi vengono difesi, pubblicizzati, raccontati, da chi ha le possibilità, e invece cosa ne pensa chi le possibilità non le ha e in qualche modo va appunto a subire quelli che sono i cambiamenti della città. Volevo quindi chiederti appunto un po' le opinioni, cosa pensano le persone.
Allora, le persone in primis impattate dai giochi olimpici, diciamo che questa percezione di quello che sta succedendo ce l'hanno, e anche in maniera estremamente forte. Penso per esempio ai giovani che ormai da praticamente 3 settimane stanno occupando la Maison des Métallos, e sono questo gruppo di mineurs isolés, quindi in italiano minori isolati si traduce, che appunto denunciano le politiche di letteralmente pulizia etnica nel nord della banlieue, e allo stesso modo dentro Saccage, dentro tantissimi collettivi, penso nei giardini di Aubervilliers, ma anche per esempio un gruppo di genitori di questa scuola nel contesto di Pleyel, sono estremamente attivi sulla tematica. La verità però è che diciamo i giochi riescono a mettere in atto una campagna mediatica che è fortissima, cioè la città ormai è bombardata da mesi e mesi da pubblicità con una visione super positiva e dell'eredità dei giochi e propriamente del contesto olimpico, che viene presentato appunto come questa festa popolare anche dai maggiori sponsor, penso al Carrefour, penso a Fnac e molte altre marche francesi che stanno proprio facendo una sorta di campagna elettorale dei giochi olimpici. Il greenwashing quindi è anche altissimo rispetto a questa eredità e presentati come i primi giochi ad impatto zero della storia, cose diciamo che in Italia si stanno dicendo anche per i giochi del 2026, mettendo in atto un po' le stesse strategie che penso nei prossimi anni si intensificheranno. E questa cosa è anche molto forte all'interno delle scuole, c'è proprio un dispositivo a livello educativo, no? di un focus sulla questione sportiva all'interno delle scuole, presentando appunto i giochi come il momento in cui si permette di anche nei quartieri popolari portare lo sport, portare i valori associati allo sport, quando chiaramente per noi nei processi di gentrificazione, nei costi astronomici che hanno i giochi, nell'espropriazione anche solo delle case degli studenti precari, non c'è chiaramente nulla di popolare. Anzi, per esempio, ci sono addirittura dei volontari che verranno impiegati durante i giochi olimpici, quindi nei prossimi mesi, alcuni già adesso. Si tratta di più o meno 45.000 persone che lavoreranno a tempo pieno durante i giochi e non prenderanno neanche un euro, sono completamente volontari e al tempo stesso non riceveranno nemmeno un alloggio durante i giochi olimpici, e tutto quello che viene dato, come dire, in controparte è l'esperienza dei giochi olimpici, senza fornire chiaramente uno straccio di diritto, tanto che ci sono alcune associazioni che stanno contestando come lavoro dissimulato questa pratica. Diciamo che il livello mediatico è talmente in grado di far passare positivamente la narrazione che questa comunque rimane dominante. Pur comunque il lavoro di contronarrazione è molto forte, e tra l'altro ci sono tutta una serie di elementi che chiaramente sono di disturbo per tutta la popolazione. Penso anche solo al costo dei biglietti che aumenteranno del doppio durante i giochi olimpici, ancora una volta andando a colpire le persone più precarie che i trasporti li usano tutti i giorni per andare a lavorare, contrariamente a chi invece forse beneficerà di solamente il lato positivo dei giochi olimpici, no? Il lato della festa, del momento di chi si sono permessi i biglietti, che potranno partecipare alla dimensione goliardica dei giochi. Io parlo sempre di due temporalità dei giochi olimpici, no? Quella dei giochi nel momento in cui si fanno, della inaugurazione sulla Senna, che avrà un eco mondiale la prima volta che si fa l'inaugurazione en plein air, con il passaggio delle barche di ogni nazione, e dall'altra parte chiaramente la temporalità del lungo termine di chi poi continuerà ad abitare o non abiterà più di fronte a queste politiche repressive i quartieri in cui invece i giochi hanno un impatto reale, un impatto duraturo nel tempo, in termini di infrastrutture, in termini di costi, in termini di disuguaglianze ambientali e sociali.
Certo, parli di due temporalità per quanto riguarda la preparazione e la bonifica sociale in una temporalità precedente e successiva, e poi nel momento in cui i giochi si stanno dando la temporalità ad hoc di chi ne potrà godere. Ma dal punto di vista dello spazio invece potremmo parlare di delle quinte e dietro le quinte. Infatti lo spazio lungo la Senna, che sarà il grande palcoscenico internazionale che avrà un impatto molto forte e suggestivo, tale da poter essere presentato in tutte le TV mondiali, con la suggestione appunto della capitale francese come sempre ha avuto, ma tutto questo luccichio, questa fantasmagoria urbana che sarà presentata il 26 di luglio ha il costo pesante che già conosciamo e che Parigi sa presentare molto bene, cioè il costo dell'organizzazione della militarizzazione dello spazio urbano. Come saranno gestite le giornate di questo evento? Se ci sono delle tecnologie particolari, norme eccezionali che verranno messe in campo proprio su questo solco militare? Se ci sono già delle allerte a cui il governo sta cercando di rispondere appunto con la chiave appunto della belligeranza, dell'elmetto della militarizzazione dello spazio?
Certo, già vi dicevo questo piano zero delinquenza che era emerso, diciamo, già 2 anni fa e che nell'orizzonte dei giochi olimpici chiaramente ha portato a un livello di militarizzazione e di controllo che è sempre più evidente ma è anche sempre più concreto, cioè che già dalla legge di bilancio del 2022 c'è stato uno stanziamento molto importante di fondi, rendendo il budget della sicurezza uno dei più esosi, molto di più rispetto a quello che d'abitudine è sempre stato, quindi con i giochi che hanno gravato molto in questa scelta, con un incremento dei controlli degli effettivi che porterà banalmente, appunto, per i giochi olimpici sappiamo già un impiego più o meno di 35.000 poliziotti, 15.000 militari e più o meno si dice 20.000 agenti della sicurezza privati, con anche poi delle forze internazionali, tra cui mi piacerebbe sapere se vi sono previste anche forze italiane, perché 2.500 agenti proverranno da 32 paesi che hanno già dato l'ok per la loro partecipazione. Quindi veramente ci sarà un dispositivo mostruoso, soprattutto in vista della prima giornata che, essendo all'aperto in un contesto mai esplorato prima, nella situazione anche geopolitica e sociale che siamo, sarà appunto estremamente controllato. Diciamo che insieme all'intensificazione di questo controllo fisico, cioè proprio attraverso agenti di polizia e militari presenti su tutto il perimetro dei siti appunto in cui si terranno le Olimpiadi, si aggiunge anche la sperimentazione e l'accelerazione anche del dispiegamento di tecnologie di sorveglianza che sono passate grazie proprio alle leggi olimpiche. Nel 2023 in particolare c'è stato proprio un pacchetto legato all'intelligenza artificiale. Sono degli strumenti che hanno già iniziato in realtà ad utilizzare a Parigi, proprio in via esplorativa, diciamo, in dei concerti che ci sono stati quest'anno e che con le Olimpiadi saranno utilizzate proprio in maniera strutturale. Cioè parliamo per esempio della videosorveglianza algoritmica, che io non sono, diciamo, un'esperta del funzionamento, ma diciamo permette di scatenare delle allerte automatiche nelle telecamere, come attraverso delle tecniche di machine learning, per cui hanno diciamo permesso di imparare a distinguere i comportamenti che secondo loro sono da considerare problematici, il che poi chiaramente pone tutta una serie di questioni di come queste macchine si sono come dire entrainé, hanno imparato a riconoscere certi comportamenti, no? E questo ovviamente sarà accompagnato dall'uso di droni, di queste telecamere, di forze dell'ordine, dell'uso per esempio anche di QR code, l'abbiamo visto durante il Covid, ritorna anche per i giochi olimpici in alcune zone, in dei momenti specifici, penso appunto alla cerimonia d'apertura. Quindi l'idea sempre è questo controllo biopolitico molto forte, dove i giochi olimpici diventano quell'effetto a catena di giustificazione delle misure drastiche, perché pensiamo a quello che è successo nell'edizione di Monaco, perché pensiamo a tutti i rischi che comporta una città come Parigi, quindi questo giustifica dal loro punto di vista l'introduzione nello spazio di queste tecnologie che sono costate chiaramente milioni e milioni e milioni e che chiaramente una volta finiti i giochi olimpici rimarranno dopo un simile investimento. Quindi si prepara proprio una militarizzazione dello spazio che io, in vista anche di queste elezioni che potrebbero portare a per esempio una coabitazione con un governo di estrema destra, mi rendo conto potrebbero diventare estremamente costose soprattutto sulla pelle di alcuni cittadini francesi. Quindi come dire, i rischi anche sul futuro rispetto a queste tecnologie sono già ben evidenti.
Hai descritto bene alla solita zonizzazione, cioè la divisione in spazi delle zone interessate delle Olimpiadi in zone colorate, quindi la zona grigia, la zona blu, la zona rossa, la zona di protezione, insomma quelle che caratterizzano questi grandi eventi, c'è l'implementazione di questo sistema di sicurezza. Peraltro l'Unione Europea proprio quest'anno ha varato il cosiddetto vademecum rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che è stato promosso come una difesa umana rispetto ai pericoli dell'intelligenza artificiale, ma in deroga c'erano proprio i grandi eventi, il pericolo di terrorismo. ad hoc, certo, rispetto a naturalmente gli interessi specifici che riguardano loro. Naturalmente quando si guarda l'utilizzo delle tecnologie, la domanda non è macchina umano, ma la domanda è a chi serve quella macchina e a quali interessi risponde. E direi che guardando l'organizzazione dello spazio tecnologico di queste nuove telecamere, dell'utilizzo del QR code, di come vengono delimitate le zone delle Olimpiadi parigine, ci restituisce una bella immagine spaziale.
Questo mi sembra un caso emblematico dove appunto cade un po' la faccenda del dual use, un uso militare che uno è uno soltanto, che viene utilizzato sia su un fronte esterno di guerra su territori lontani, più o meno lontani dall'Europa, ma viene anche utilizzato poi all'interno a necessità, tecnologie che poi in questi contesti trovano la loro legittimazione, si inseriscono in un solco che poi procede.
È un continuum, non è, certo, un dual use. E senti, per concludere, visto che ci mancano pochissimi minuti alla chiusura della trasmissione, visto che appunto fai parte di un collettivo che si chiama Saccage, ti vorremmo chiedere un po' di raccontarci del perché di questo nome, degli obiettivi di conflitto che vi siete dati, che cosa pensate succederà nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa particolare che vuoi raccontare in chiusura di trasmissione.
Sì, Saccage 2024 è nato, diciamo, 3-4 anni fa in questa esigenza di organizzarsi contro le Olimpiadi, come vi dicevo, anche nell'emergenza di fronte ai primi sgomberi e agli effetti che vedevamo nei nostri quartieri, quindi in particolare nella Seine-Saint-Denis, che è dove facciamo le riunioni, dove siamo più attivi. Il termine Saccage si riferisce chiaramente al saccheggio e devastazione che è operato dai grandi eventi, dalle Olimpiadi in particolare, nei nostri territori, e fa parte, diciamo, di una riflessione che ci siamo portati dietro, nel senso che Saccage è nel tempo che ha maturato chiaramente una posizione fermamente antiolimpica, cioè di una visione dei giochi come irreformabili, mentre ci sono altri collettivi che denunciano, come dire, quello che succede attraverso i giochi olimpici senza attaccare proprio la macchina olimpica in sé. Noi consideriamo i giochi strutturalmente dannosi, cioè rispondono alla logiche capitaliste di accumulazione che sono predatorie, di accaparramento delle risorse che non potranno mai essere utilizzati in maniera positiva. Diciamo, non troviamo alcun modo di riformare questi giochi, e il nostro obiettivo quindi fondamentale è che siano gli ultimi, cioè noi cerchiamo di fare rete attraverso i collettivi locali, ma anche a livello internazionale, insieme per esempio a Los Angeles o anche a Milano Cortina, con cui abbiamo costruito dei legami con i collettivi sui territori, e a Milano o a Cortina, e in tutti i territori toccati dai giochi che ci saranno in Italia.